ad alta voce. Gabriele Vacis legge Le tigri di Monpracem di Emilio Salgari.
Vi giuro che ho detto la verità. Tu rimarrai qui e noi andremo a Labuan. Se non avrai mentito, ti darò tanto oro quanto pesi. Poi, volgendosi verso Yanez, gli disse con voce decisa: partiamo. Sono pronto a seguirti, rispose semplicemente il portoghese. Tutto è pronto. Non manca che di scegliere gli uomini che dovranno seguirci. Condurremo con noi i più valorosi, poiché si tratta di giocare una partita suprema. Lascia però qui forze sufficienti per difendere il nostro rifugio. Cosa temi, Yanez? Gli inglesi potrebbero approfittare della nostra assenza per gettarsi sulla nostra isola. Non oseranno tanto, Yanez. Credo il contrario. Ormai a Labuan sono abbastanza forti per tentare la lotta, Sandokan. Un giorno o l'altro l'urto decisivo dovrà avvenire. Ci troveranno pronti e vedremo se saranno più decise e valorose le tigri di Monpracem o i leopardi di Labuan. Sandokan fece schierare le sue bande che contavano più di 240 uomini reclutati fra le più guerriere tribù del Borneo e delle isole del Mar Malese e scelse 90 tigrotti i più valorosi e di più robusti, vere anime dannate che ad un suo cenno non avrebbero esitato a scagliarsi anche contro i forti di Vittoria, la cittadella di Labuan. Chiamò poi Giro Batol e, mostrandolo alle bande che rimanevano alla difesa dell'isola, disse: ecco un uomo che ha la fortuna di essere uno dei più valenti della pirateria, l'unico che sopravvisse dei miei equipaggi nella disgraziata spedizione di Labuan. Durante la mia assenza obbedite a lui come se fosse la mia persona. Ed ora imbarchiamoci, Yanez. Capitolo 16. La spedizione contro Labuan. I 90 uomini si imbarcarono sui praos. Yanez e Sandokan presero posto sul più grande e più solido, che portava doppi cannoni e una mezza dozzina di grosse spingarde e che per di più era difeso da grosse lamine di ferro. Le ancore vennero salpate, le vele orientate e la spedizione uscì dalla baia fra le acclamazioni delle bande affollate sulla riva e sui bastioni. Il cielo era sereno ed il mare liscio come fosse d'olio. Però verso il sud apparivano alcune nuvolette di una tinta particolare, di una forma strana e che nulla presagivano di buono. Sandokan, che oltre ad essere un cannocchiale eccellente era anche un buon barometro, fiutò un prossimo perturbamento atmosferico, tuttavia non si inquietò. «Se gli uomini non sono capaci di arrestarmi, tantomeno lo farà la tempesta, mi sento tanto forte da sfidare anche i furori della natura», disse. «Temi un violento uragano?» chiese Yanez. «Sì». Ma non mi farà tornare indietro, anzi mi sarà favorevole, fratello mio, poiché potremo sbarcare senza essere inquietati dagli incrociatori. E appena a terra cosa farai? Non lo so ancora, ma mi sento capace di tutto, di affrontare anche l'intera squadra inglese se cercasse di sbarrarmi la via, come di lanciare i miei uomini contro la villa per espugnarla. Se tu annunci il tuo sbarco con qualche battaglia, il Lord non rimarrà più fra i boschi, ma fuggirà a Vittoria sotto la protezione del forte e dei navigli. «È vero», Yanez, rispose Sandokan sospirando, «e tuttavia bisogna che Marianna sia mia sposa, poiché sento che senza di lei mai si spegnerebbe il fuoco che mi divora il cuore. Ragione di più per agire con la massima prudenza, onde sorprendere il Lord. Sorprenderlo. E credi tu che il Lord non stia in guardia? Egli sa che io sono capace di tutto e avrà radunato nel suo parco dei soldati e dei marinai. Può essere». Ma ricorreremo a qualche astuzia. Chissà, qualche cosa mi frulla già pel capo e potrebbe maturare. Ma dimmi, amico mio, si lascerà rapire Marianna? Oh sì, me lo ha giurato. E la condurrai a Monpracem? Sì. E dopo averla sposata ve la terrai per sempre? Non lo so, Yanez, disse Sandokan emettendo un profondo sospiro. Vuoi tu che la releghi nella mia selvaggia isola per sempre? Vuoi tu che ella viva per sempre fra i miei tigrotti che non sanno altro che trarre archibugiate, menare il cris e la scure? Vuoi tu che io mostri ai suoi dolci occhi spettacoli orrendi, sangue e stragi per ogni dove, che la sordi con le urla dei combattenti e il ruggito dei cannoni e che la esponga a un continuo pericolo? Dimmi, Yanez, nel mio caso faresti tu ciò? Ma pensa, Sandokan, a ciò che diverrà Monpracem senza la sua tigre della Malesia. Con te tornerebbe a brillare, tanto da eclissare Labuan e tutte le altre isole, e farebbe ancora fremere i figli di quegli uomini che distrussero la tua famiglia e il tuo popolo. Vi sono migliaia di Dayaki e di Malesi che altro non aspettano che un appello per accorrere a ingrossare la banda delle tigri di Monprachem. Ho pensato a tutto ciò, Yanez. E cosa ti ha detto il cuore? L'ho sentito sanguinare. E non di meno lasceresti perire la tua potenza per quella donna? L'amo, Yanez. Ah, non vorrei essere stato mai la tigre della Malesia. Il pirata, che cosa insolita, era estremamente commosso, si sedette sull'affusto di un cannone prendendosi il capo fra le mani come se volesse soffocare i pensieri che gli tumultuavano nel cervello. Yanez lo guardò a lungo in silenzio, poi si mise a passeggiare per il ponte, crollando a più riprese il capo. Intanto i tre legni cominciavano a veleggiare verso l'oriente, spinti però da un vento leggero che, per di più, soffiava irregolarmente, facendo talora rallentare di molto la corsa. Invano gli equipaggi, che erano in preda ad una vivissima impazienza, che calcolavano metro per metro la via percorsa, aggiungevano nuove vele, fiocchi, piccole rande e scopamari per raccogliere maggior vento. La corsa diventava sempre più lenta, di mano in mano che le nubi si alzavano sull'orizzonte. Ciò però non doveva durare, infatti verso le 9 di sera il vento cominciò a soffiare con qualche violenza, venendo dalla direzione ove s'alzavano le nubi, segno evidente che qualche tempesta sconvolgeva l'oceano meridionale. Gli equipaggi salutarono con liete grida quei soffi vigorosi, niente affatto spaventati dall'uragano che li minacciava e che poteva diventare funesto per i loro legni. Il solo portoghese cominciò a diventare inquieto e avrebbe voluto diminuire almeno la superficie delle vele, ma Sandokan non glielo permise, ansioso come era di giungere presto sulle rive di Labuan, che a lui questa volta sembrava immensamente lontana. All'indomani il mare era cattivissimo. Lunghe ondate che salivano dal sud percorrevano quel vasto spazio, cozzandosi le une con le altre con profondi muggiti, facendo vivamente rollare e beccheggiare i tre legni. In cielo poi correvano sbrigliatamente immensi nuvoloni neri come la pece e con le frange tinte di un rosso fuoco. Alla sera il vento raddoppiò di violenza, minacciando di spezzare gli alberi se non si diminuiva la superficie delle vele. Qualunque altro navigante, vedendo quel mare e quel cielo, si sarebbe affrettato a poggiare verso la terra più vicina, ma Sandokan, che sapeva ormai di essere a 70 o 80 miglia da Labuan e che piuttosto di perdere una sola ora avrebbe perduto volentieri uno dei suoi legni, non lo pensò nemmeno. Sandokan, disse Yanez, che diventava sempre più inquieto, bada che noi corriamo un grave pericolo. Di che temi, fratello mio? Chiese la tigre. Temo che l'uragano ci mandi tutti a bere nella grande tazza. I nostri legni sono solidi, ma l'uragano mi pare che minacci di diventare tremendo. Non lo temo, Yanez. Andiamo innanzi, che Labuan non è lontana. Scorgi gli altri legni. Mi pare di vederne uno verso il sud. L'oscurità è così profonda che non ci si vede al di là di 100 metri. Se ci perdono, sapranno ritrovarci. Ma possono anche perdersi per sempre, Sandokan. Non retrocedo, Yanez. Sta in guardia, fratello. In quel momento un lampo abbagliante squarciò le tenebre, illuminando il mare fino agli estremi limiti dell'orizzonte, seguito subito da un tuono spaventevole. Sandokan, che era seduto, si alzò di scatto, guardando fieramente le nubi e stendendo la mano verso il sud, disse: «Vieni a lottare con me, o uragano, io ti sfido». Attraversò il ponte e si mise alla ribolla del timone mentre i suoi marinai assicuravano i cannoni e le spingarde, armi che non volevano perdere a nessun patto, e tiravano in coperta l'imbarcazione da sbarco e rafforzavano le manovre fisse triplicando i cavi. Le prime raffiche giungevano giù dal sud con quella rapidità che sogliono acquistare i venti nelle tempeste, spingendo innanzi a loro le prime montagne d'acqua. Il prahu, con la velatura ridotta, si mise a filare con la rapidità di una freccia verso l'oriente, tenendo bravamente testa agli elementi scatenati e senza deviare di una sola linea della sua rotta sotto la ferrea mano di Sandokan. Per mezz'ora durò un po' di calma, rotta solo dai muggiti del mare e dallo scrosciare delle scariche elettriche che crescevano ad ogni istante di intensità. Ma verso le 11 l'uragano si scatenò quasi improvvisamente in tutta la sua terribile maestà, mettendo sottosopra cielo e mare. Le nubi, accavallate sin dal giorno innanzi, correvano allora furiosamente attraverso lo spazio, ora sospinte in alto ed ora cacciate così a basso da toccare, coi loro neri lembi le onde, mentre il mare si precipitava con impeto strano verso il nord, quasi che fosse una immensa fiamma. Il prao, vero guscio di noce che sfidava la natura irritata, affogato dai marosi che lo assalivano d'ogni parte, barcollava disordinatamente ora sulle creste spumeggianti delle onde e ora nel fondo di mobili abissi, rovesciando gli uomini, facendo scricchiolare gli alberi, sbattere i bozzelli e crepitare le vele con tanta forza che pareva fossero sempre lì per scoppiare. Ma Sandokan, malgrado quel furioso rimescolamento d'acqua, non cedeva e guidava il legno verso Labuan, sfidando impavido la tempesta. Era bello vedere quell'uomo fermo alla ribolla del timone con gli occhi in fiamme, coi lunghi capelli sciolti al vento, irremovibile fra gli scatenati elementi che ruggivano a lui d'intorno. Era ancora la tigre della Malesia che, non contento di avere sfidato gli uomini, sfidava ora i furori della natura. I suoi uomini non erano da meno di lui, aggrappati alle manovre, miravano impassibili quegli assalti del mare, pronti ad eseguire la più pericolosa manovra, dovesse costare la vita a tutti. E intanto l'uragano cresceva sempre di intensità, quasi volesse spiegare tutta la sua potenza per tenere testa a quell'uomo che lo sfidava. Il mare si alzava in montagne d'acqua che correvano all'assalto con mille urla, mille tremendi ruggiti, avvallandosi le une e le altre e scavando abissi profondi che pareva dovessero giungere fino alle sabbie dell'oceano. Il vento urlava su tutti i toni, spingendo innanzi a sé vere colonne d'acqua e rimescolando orribilmente le nubi entro le quali rombava incessantemente il tuono. Il prao lottava disperatamente, opponendo alle onde che volevano trascinarlo al nord i robusti fianchi, si sbandava sempre più spaventosamente, si raddrizzava pari a un cavallo imbizzarrito, si tuffava sferzando l'acqua con la prua, gemeva come fosse lì lì per aprirsi in due e in certi momenti rollava così tanto da temere che non si sarebbe più rimesso in equilibrio. Lottare ancora contro quel mare che diventava sempre più impetuoso era follia. Bisognava assolutamente lasciarsi trasportare al nord, come forse avevano fatto gli altri due praos, che da parecchie ore erano scomparsi. La pioggia continuava a cadere con estrema violenza e sul mare l'uragano infuriava sempre tremendamente. Attraverso gli alberi i due pirati scorgevano le onde accavallarsi rabbiosamente e scagliarsi contro la spiaggia con impeto irresistibile, frangendosi e rifrangendosi. Scorgendo quelle ondate che, invece di scemare, sempre più ingigantivano, Yanez non poté trattenersi dal chiedere: «Cosa accadrà dei nostri praos con simile tempesta? Credi tu, Sandokan, che si salveranno? Se dovessero naufragare, cosa succederebbe di noi?» «I nostri uomini sono valenti marinai», rispose Sandokan, «essi sapranno trarsi d'impiccio. E se naufragassero, cosa potresti fare tu senza il loro aiuto? Cosa farei? Rapirei egualmente la fanciulla». «Tu corri troppo, Sandokan. Due soli uomini, siano pure due tigri della selvaggia Monprachem, non possono affrontare 20, 30 o forse 50 moschetti. Ricorreremo all'astuzia». «Mi crederesti capace di rinunciare al mio progetto?» «No, Yanez, io non tornerò a Monprachem senza Marianna». Yanez non rispose, accese una sigaretta e si sdraiò in mezzo all'erba che era quasi asciutta essendo protetta dalle larghe foglie dell'albero, chiudendo gli occhi. Sandokan invece s'alzò spingendosi verso la spiaggia. Il portoghese, che non dormiva, lo vide aggirarsi sul margine della foresta, ora salendo verso il nord ed ora ridiscendendo verso il sud. Certamente cercava di orientarsi e di riconoscere quella costa che forse aveva già percorsa durante il suo soggiorno in quell'isola. Quando ritornò cominciava ad albeggiare. La pioggia da qualche ora era cessata ed anche il vento non ruggiva più così forte attraverso i mille alberi della foresta. «So dove ci troviamo», disse a Yanez. «Ah», fece questi, preparandosi ad alzarsi. «Il fiumicello deve trovarsi verso il sud e forse non è lontano. Vuoi che andiamo a cercarlo?» «Sì, Yanez. Spero che non ardirai avvicinarti alla villa di giorno. Ma questa sera nessuno mi tratterrà». Poi aggiunse con l'intonazione di una persona che voglia esprimere l'eternità. 12 ore ancora, quale tortura. Nella foresta il tempo passa presto, Sandokan, rispose Yanez sorridendo. Andiamo, sono pronto a seguirti. Si gettarono in spalla le carabine, si cacciarono nelle tasche le munizioni e si internarono nella grande foresta, cercando però di non allontanarsi troppo dalla spiaggia. Eviteremo le profonde insenature che descrive la costa, disse Sandokan. La via sarà forse meno facile, ma più breve. Badiamo a non smarrirci. Non temere, Yanez. La foresta non presentava che rari passaggi, ma Sandokan era un vero uomo dei boschi che sapeva strisciare come un serpente e dirigersi anche senza stelle e senza sole. Si diresse verso il sud, tenendosi a breve distanza dalla costa, onde cercare prima di tutto il fiumicello entro cui era si cacciato nella precedente spedizione. Giunto là non era difficile raggiungere la villa che il pirata sapeva essere lontana forse un paio di chilometri. La via però, di mano in mano che procedevano verso il sud, diventava più difficile in causa della strage fatta dall'uragano. Numerosi alberi abbattuti dal vento sbarravano i passaggi, costringendo i due pirati a fare ardite ascensioni e lunghi giri. Poi erano ammassi immensi di rami che imbarazzavano la loro via e immense quantità di liane che si allacciavano alle loro gambe, ritardando il loro cammino. Tuttavia, lavorando coi Kris, salendo e scendendo, saltando e scalando alberi e tronchi atterrati, tiravano innanzi, cercando sempre di non allontanarsi troppo dalla costa. Verso il mezzodì Sandokan si arrestò, dicendo al portoghese: «Siamo vicini. Al fiume o dalla villa?» «Al corso d'acqua», rispose Sandokan. «Non odi questo gorgoglio che si ripercuote sotto queste fitte volte di verzura?» «Sì», disse Yanez dopo di aver ascoltato qualche istante, «che sia proprio il fiumicello che noi cerchiamo. E non posso ingannarmi, io ho percorso questi luoghi. Andiamo innanzi». Attraversarono lestamente l'ultimo lembo della grande foresta e 10 minuti dopo si trovarono dinanzi ad un piccolo corso d'acqua, il quale sboccava in una baia graziosa cinta ad alberi immensi. Il caso li aveva condotti in quel medesimo luogo dove avevano approdato i Prahos della prima spedizione. Vi si vedevano ancora le travi lasciatevi dal secondo, quando, respinto dalle tremende cannonate dell'incrociatore, era si colà rifugiato per riparare le sue gravi avarie. Sulla riva v'erano pezzi di pennoni, frammenti di murate, lembi di tela, cordami, delle palle da cannone, delle scimitarre e delle scure infrante e dei rimasugli di attrezzi. Sandokan gettò un cupo sguardo su quegli avanzi che gli rammentavano la sua prima sconfitta e sospirò pensando a quei prodi che erano stati distrutti dal fuoco implacabile dell'incrociatore. «Riposano laggiù, fuori dalla baia, in fondo al mare», disse a Yanez con voce triste. «Poveri morti, ancora invendicati. È qui che tu sei approdato?» «Sì, qui, Yanez. Allora ero l'invincibile tigre della Malesia. Allora non avevo catene attorno al cuore, né visioni dinanzi agli occhi. Mi sono battuto come un disperato, trascinando i miei uomini all'abbordaggio con furore selvaggio. Ma mi hanno schiacciato. Il maledetto che ci copriva di ferro e di piombo era là. Mi pare ancora di vederlo, come in quella tremenda notte che io l'ho assalito alla testa di pochi prodi. Che momento terribile, Yanez, quale strage. Tutti sono caduti, tutti meno uno. Io. Rimpiangi quella sconfitta, Sandokan? E non lo so. Senza quella palla che mi colpì, forse non avrei conosciuto la fanciulla dai capelli d'oro». Tacque e discese verso la spiaggia, spingendo gli sguardi sotto le azzurre acque della baia. Poi s'arrestò con le braccia tese, additando a Yanez il luogo ove era avvenuto il tremendo abbordaggio. «I Prahos riposano laggiù», disse. «Chissà quanti morti contengono ancora nei loro scafi». Si sedette sul tronco di un albero caduto, forse per decrepitezza. Si prese il capo fra le mani e si immerse in profondi pensieri. Yanez lo lasciò assorto nelle sue meditazioni e s'avventurò fra le scogliere, frugando con un bastone acuminato nei crepacci per vedere se riusciva a scoprire qualche ostrica gigante. Dopo aver girovagato per un quarto d'ora, tornò alla spiaggia portandone una così grossa che era imbarazzato ad alzarla. Accendere un bel fuoco ed aprirla fu per lui l'affare di pochi istanti. «Orsù, fratellino mio, lascia i Prahos sott'acqua e di morti in bocca ai pesci e vieni a dare un colpo di dente a questa polpa squisita. Già, anche pensando e ripensando, non fai venire a galla né gli uni né gli altri». È vero, Yanez, rispose Sandokan sospirando. Quei prodi non ritorneranno in vita più mai. La colazione fu squisita. Quell'ostrica gigantesca conteneva una polpa così tenera e così delicata da far andare in solluchero quell'ottimo portoghese a cui l'aria marina unita ai profumi della foresta avevano aguzzato straordinariamente l'appetito. Terminato quel pasto abbondantissimo, Yanez si preparava a sdraiarsi sotto un superbo durion che torreggiava sulla riva del fiume per fumarsi beatamente un paio di sigarette, ma Sandokan con un gesto gli indicò la foresta. «La villa è forse lontana», gli disse. «Non sai precisamente dove si trova. Vagamente, avendo percorso questi luoghi in preda al delirio». «Diavolo! Ah, non temere, Yanez. Io saprò trovare il sentiero che conduce al parco». «Andiamo, già che lo vuoi. Bada però di non commettere imprudenze. Sarò calmo, Yanez. Una parola ancora, fratellino. Cosa vuoi? Spero che attenderai la notte per entrare nel parco». «Sì, Yanez, me lo prometti?» «Hai la mia parola. Allora in marcia». Seguirono per qualche tratto la riva destra del fiumicello, poi si gettarono risolutamente nella grande foresta. Pareva che l'uragano avesse infuriato tremendamente in quella parte dell'isola. Numerosi alberi abbattuti o dal vento o dalle folgori giacevano al suolo. Alcuni si trovavano ancora semisospesi, essendo stati trattenuti dalle liane, ed altri interamente coricati. Dappertutto poi cespugli lacerati e contorti, ammassi di fogliame e di frutta, rami spezzati in mezzo ai quali urlavano parecchie scimmie rimaste ferite. Malgrado quei numerosi ostacoli, Sandokan non si arrestava, continuò a marciare fino al tramonto, senza mai esitare sulla via da prendere. Calava la sera e già Sandokan disperava di trovare il fiumicello quando si trovò improvvisamente dinanzi ad un largo sentiero. «Cosa hai veduto?» chiese il portoghese, vedendolo fermarsi. «Siamo presso la villa», rispose Sandokan con voce soffocata. «Questo sentiero conduce al parco». «Perbacco, che bella fortuna, fratellino mio, tira innanzi, ma bada di non commettere pazzie». Sandokan non aspettò che terminasse la frase. Armata la carabina, onde non venire sorpreso disarmato, si slanciò sul sentiero con tanta rapidità che il portoghese penava a stargli vicino. «Marianna, fanciulla divina, amor mio», esclamava, divorando la via con crescente rapidità, «non aver più paura, che ora ti sono vicino». In quel momento il formidabile pirata avrebbe rovesciato un reggimento intero pur di giungere alla villa. Non aveva paura più di nessuno, la morte stessa non lo avrebbe fatto retrocedere. Anelava, si sentiva invaso da un fuoco intenso che ardevagli nel cuore e nel cervello, agitato da mille timori. Temeva di giungere troppo tardi, di non ritrovare più la donna così immensamente amata, e correva sempre più, dimenticando ogni prudenza, fracassando e schiantando i rami dei cespugli, lacerando impetuosamente le liane, saltando con slanci da leone i mille ostacoli che gli sbarravano la via. «Ehi, Sandokan, pazzo indemoniato», diceva Yanez, che trottava come un cavallo, «aspetta un po' che ti raggiunga, fermati per mille spingarde o mi farai scoppiare. Alla villa», rispondeva invariabilmente il pirata. Non si arrestò che dinanzi alle palizzate del parco, più per aspettare il compagno che per prudenza o stanchezza. «Oh!» esclamò il portoghese, raggiungendolo. «Credi che io sia un cavallo per farmi correre così? La villa non scappa, te l'assicuro io. E poi, tu non sai chi può celarsi dietro a quella cinta». «Non ho paura degli inglesi», rispose la tigre, che era in preda ad una viva esaltazione. «Lo so! Ma se tu ti fai ammazzare, non vedrai più la tua Marianna». «Ma io non posso rimanere qui, bisogna che io veda la Lady». «Calma, fratellino mio, ubbidiscimi e vedrai che qualche cosa potrai vedere». Gli fece cenno di stare zitto e si arrampicò sulla cinta con l'agilità d'un gatto, guardando attentamente nel parco. «Mi pare che non ci sia alcuna sentinella», disse. «Entriamo dunque». Si lasciò cadere dall'altro lato mentre Sandokan faceva altrettanto, e tutti e due si inoltrarono silenziosamente nel parco, tenendosi nascosto dietro ai cespugli e alle aiuole e con gli occhi fissi sulla palazzina che si scorgeva confusamente fra le tenebre. Erano così giunti ad un tiro d'archibugio quando Sandokan si arrestò di botto, spingendo innanzi a sé la carabina. «Fermati, Yanez», mormorò. «Cosa hai veduto?» «Degli uomini sono fermi dinanzi alla palazzina. Che sia il Lord con Marianna». Sandokan, a cui batteva furiosamente il cuore, si alzò lentamente e aguzzò gli occhi guardando quelle figure umane con profonda attenzione. Maledizione, mormorò, digrignando i denti. Dei soldati. Oh, 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 la matassa si imbroglia, brontolò il portoghese. Cosa si fa? Se vi sono dei soldati, è segno che Marianna si trova ancora nella villa. Parrebbe anche a me. Attacchiamoli dunque. Sei pazzo. Vuoi farti fucilare? Noi siamo due. Loro sono forse in 10, quindi forse anche in 30. Ma bisogna che io la veda, esclamò Sandokan guardando il portoghese con due occhi che parevano quelli d'un pazzo. Calmati, fratellino mio, disse Yanez, afferrandolo strettamente per un braccio onde impedirgli di commettere qualche pazzia. Calmati e forse la vedrai. E in quale modo? Aspettiamo che faccia tardi. E poi? Ho il mio progetto. Sdraiati qui vicino, frena gli impeti del cuore e non avrai da pentirti. Ma i soldati, per Giove, spero che andranno a dormire. Hai ragione, Yanez. Aspetterò. Si coricarono dietro un folto cespuglio, ma in modo da non perdere di vista i soldati, e attesero il momento opportuno per agire. Passarono 2, 3, 4 ore lunghe per Sandokan come 4 secoli. Poi finalmente i soldati rientrarono nella villa chiudendo fragorosamente la porta. La tigre fece atto di slanciarsi innanzi, ma il portoghese lo trattenne rapidamente, poi trascinandolo sotto la fitta ombra d'un grandissimo pombo gli disse, incrociando le braccia e guardandolo fisso: dimmi Sandokan, cosa speri di fare tu questa notte? Vederla. E credi che sia cosa facile? Hai trovato il modo di poterla vedere innanzitutto? No, ma sa la tua fanciulla che tu sei qui? Non è possibile. Bisognerebbe quindi chiamarla. Sì. E i soldati usciranno, poiché non si può ammettere che siano sordi, e ci prenderanno a colpi di carabina. Sandokan non rispose. Vedi bene, mio povero amico, che questa notte nulla potresti fare. Posso arrampicarmi fino alle sue finestre, disse Sandokan. E non hai veduto quel soldato imboscato presso l'angolo del padiglione? Un soldato? Sì, Sandokan, guarda, si vede brillare la canna del suo fucile. E cosa mi consigli di fare, dunque? Parla, la febbre mi divora. Sai tu quale parte del parco frequenta la tua fanciulla?
Tutti i giorni si recava a ricamare nel chiosco cinese.
Benissimo. Dove si trovava? È qui vicino. Conducimi colà. Cosa vuoi fare, Yanez? Bisogna avvertirla che noi siamo qui. La tigre della Malesia, quantunque provasse tutte le pene dell'inferno nell'allontanarsi da quel luogo, si cacciò in un viale laterale e condusse Yanez nel chiosco. Era quello un grazioso padiglioncino dalle pareti traforate e dipinto a vivaci colori e sormontato da una specie di cupola di metallo dorato irta di punte e di draghi cigolanti. All'intorno si estendeva un boschetto di lillà e di grandi cespi di rose della Cina esalanti acuti profumi. Yanez e Sandokan, dopo avere armate le carabine, non essendo certi che fosse deserto, v'entrarono. Non vi era nessuno. Yanez accese uno zolfanello e vide sopra un leggerissimo tavolo lavorato, un cestello contenente dei pizzi e del filo e presso di esso una mandola intarsiata di madreperla. «Cose sue?» chiese Yanez a Sandokan. «Sì», rispose questi con un accento di infinita dolcezza. «È il suo luogo preferito. È qui che quella divina fanciulla viene a respirare l'aria imbalsamata di lilla in fiore, che viene a cantare le sue dolci canzoni del paese natio, ed è qui ove ella mi giurò eternamente affezione». Yanez staccò da un libricino un foglietto di carta, si frugò in una tasca e, trovato un pezzetto di matita, mentre Sandokan accendeva un altro zolfanello, scrisse le seguenti parole. «Siamo sbarcati ieri durante l'uragano. Domani sera, alla mezzanotte, saremo sotto alle vostre finestre. Procurate una fune per aiutare la scalata a Sandokan».